SBS Italia.
Questa mattina entriamo in un mondo affascinante, ancora un po' nascosto e misterioso, nonostante il testo di cui parleremo tra pochissimo è senz'altro uno dei testi più amati e conosciuti. Però che è successo? Il terremoto in Umbria nel 2016 ha portato alla luce una serie di frammenti di un testo, frammenti della Divina Commedia e non solo, scopriremo esattamente quali tra pochissimo, che stanno attraversando un'analisi, uno studio, e tra le persone responsabili di questo studio c'è anche il nostro prossimo ospite. Quindi ritroviamo stamattina con piacere il professore di filologia italiana dell'Università Core di Enna in Sicilia, Rodney Lockey.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Raccontaci di questa incredibile scoperta, quindi di che cosa parliamo? Frammenti della Divina Commedia, come sono venuti alla luce?
Anche questa è un'avventura bellissima, stupenda. A seguito del terremoto del 16, tutto il mondo ha visto le immagini scioccanti di Amatrice nel Lazio, eccetera, i morti. In Umbria non abbiamo avuto morti, però ecco, ad esempio, la Basilica di San Benedetto è venuta giù. Quindi c'è Norcia, al centro, la Vallarina, insomma, una zona veramente devastata. Anche nelle Marche, tu vai ancora oggi, siamo nel 19, vai nelle Marche, vedi ancora tantissime case, ancora... No. A seguito del terremoto di 3 anni fa si sono spostate le varie opere d'arte, quindi statue, dipinti, arredi sacri, eccetera, dalla Vallarina verso centri più sicuri, Perugia, Foligno, Spoleto per l'appunto. Fra queste opere d'arte, fra i beni culturali di primissimo ordine, perché la Vallarina... cioè il cuore stesso della, cioè la nascita di San Benedetto, quindi appunto del monachesimo occidentale, eccetera eccetera, ci sono anche i fondi archivistici. Si sono già spostati in realtà tutti i fondi archivistici, quindi manoscritti, libri antichi dai vari depositi della Vallarina verso altri centri. Allora, a Spoleto abbiamo la fortuna di avere, fra l'altro, presso la Rocca di Spoleto la scuola di restauro dei beni librari, per cui molti di questi fondi archivistici si sono spostati a Spoleto. Il direttore dell'archivio di Stato di Perugia e quindi anche delle sedi distaccate, fra cui Spoleto, è il dottor Luigi Rambotti, il quale circa 2 anni fa mi chiama al telefono in Umbro, dice, senza dire, ah buongiorno Rodney, ci sei, non ci sei, come stai, come non stai, no, dove stai? Sono a casa, Luigi. Corri, abbiamo scoperto Dante, ma che vuol dire aver scoperto Dante, che vuol dire? E quindi corro, ubbidisco, vado appunto subito in archivio e lì appunto avevano appena ricevuto, erano appena tornati in archivio, ripuliti questi manoscritti, incartamenti, insomma, 4-5 centeschi provenienti da un paesotto che si chiama Cerreto di Spoleto. Dal toponimo Cerreto deriva fra l'altro anche il termine ciarlatano. Cerretano, ciarlatano.
Però non in questo caso.
Non in questo
frammenti.
Caso. No, questi sono frammenti veri.
Veri,
veraci. Ecco, Cerreto di Spoleto diede, fra l'altro, il Natale anche a Gioviano Pontano, esimio umanista quattrocentesco, che poi subentra anche nella Porticus Antoniana, Napoli, quindi appunto Beccadelli, eccetera eccetera, per cui chiaramente l'umanesimo, come dire, meridionale,
che no, si conosce anche forse un po' di meno rispetto
di meno, ahimè, però è ricchissimo, appunto, è grazie appunto a Pontano, che viene, guarda caso, da Cerreto di Spoleto. Allora, dalla stessa Cerreto di Spoleto appunto abbiamo questi manoscritti che arrivano ripuliti a Spoleto. Il direttore mi chiama e dice, senti, fra il foglio di guardia e il fodero, insomma, cioè la protezione dei piatti di legno di questi incartamenti notarili, quindi sono atti notarili che magari i vari notai che rogavano non solo a Cerreto, ma anche magari a Terni, anche a Perugia, anche a Firenze, alcuni, no? Quindi questi cerretani, questi notai cerretani che viaggiavano e rogavano, quindi io tizio vendo un podere a Caio, eccetera, eccetera, il notaio chiaramente appunto raccoglie, formalizza l'atto. A un certo punto, sul finito del 400, inizio del 500, questi notai decidono di raggruppare, insomma, mettere insieme, legare insieme i vari atti rogati negli anni. usando ma anche delle pergamene che stavano lì in ufficio, così è. E quindi magari molto spesso anche strappandole, no? Per, come dire, foderare, quindi rinforzare, no, i vari piatti di legno. Su queste pergamene ci sono frammenti di una copia di più copie della Divina Commedia. Copie, cioè frammenti che risalgono quasi tutti all'inizio del 400, alcuni alla fine del 300. Vengono per lo più dall'inferno e dal purgatorio. Ce n'è uno antico, sicuramente trecentesco, del paradiso. Poi c'è anche un frammento del cosiddetto ottimo commento. Prima i frammenti danteschi, quindi della commedia. Allora, a primo acchito si tratta di testi comunque puliti, abbastanza standard. Poi vai a leggerli, quindi confrontandoli con le varie edizioni stabili, la mia per antonomasi, quelli di Petrocchi.
Quindi confronti il testo che trovi sul frammento a edizioni dantesche.
Appunto,
più
io sono filologo e sono tenuto a fare la cosiddetta collazione, no?
Che quindi significa?
Comparazione fra i vari testimoni pervenuti contro magari un'edizione stabile, in questo caso Petrocchi. Rispetto all'edizione stabile, ho scoperto che ci sono delle varianti non incluse, non presenti nella tradizione tosco-fiorentina.
Delle varianti nel linguaggio o nelle varianti del contenuto del testo?
Sì e sì, tutte e due. Questo che vuol dire? Varianti possono essere anche, allora c'è incertezza anche fra gli stessi filologi, fra errore e variante. Ci possono essere anche,
cioè, nella
magari
riscrittura di un testo, magari colui che lo manoscrive è inesatto, fa degli errori.
Esatto, esatto. Si dà per scontato che il copista, tenendo presente che non abbiamo originali della commedia di mano di Dante, ahimè, no? Mentre chiaramente abbiamo tantissimo materiale autentico di Petrarca. Sappiamo benissimo perfino come firmava Petrarca. Di Dante non abbiamo nulla di mano sua. Fra le varianti da me riscontrate, ci sono delle soluzioni ortografiche che suggeriscono magari una tradizione ortografica, una readership appenninica, umbro marchigiana, le tradizioni di una readership appunto dantesca precoci sono ovviamente quella toscana, quella emiliana e quella campana. Quello che sta emergendo da questi primissimi frammenti di Cerreto, di Spoleto, è un'altra zona periferica magari e quindi forse più conservatrice. Un paio di settimane fa abbiamo analizzato, anche l'anno scorso veramente sempre presso l'Istituto Italiano di Cultura qui a Melbourne, anche il Cantico delle Creature, detto altresì di Frate Sole, di Francesco. Allora, laudato si mi Signore cum tutte le tue creature, cum tutte, la C di tutte, che ci sta a fare? Non è etimologica, in latino si dice tuto, tutus. No,
quindi una sola sorta di forma dialettale?
Dialettale. Allora, chiaramente non si può parlare di dialetto in assenza di una lingua nazionale, perché sono volgari. Però ecco, c'è questa C non etimologica che denota i nostri testi danteschi.
Quindi per che ci sta a fare?
Che ci sta a fare? Vuol dire che ci sono. Tieni presente anche che la primissima copia della Divina Commedia dove viene stampata? A Foligno, in Umbria. Per cui negli anni 70 del 400, quindi solo a 20 anni da Gutenberg, l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Per cui sono avvenimenti questi che sono veramente interessantissimi. Appunto, ripeto, stiamo appunto agli
anche
inizi.
Anche perché Foligno non è Venezia come tradizione.
Aldo Manuzio vuol dire.
Esatto.
Esatto, però per la commedia c'è una attenzione particolare. Anche qui, come mai in Germania prima, in Inghilterra poi, il primo libro a stampa è la Bibbia, in Italia è la commedia.
E perché in Umbria? Forse anche per questa vicinanza spirituale, c'è una connessione che in qualche modo avvicina la tradizione umbra, quella di San Francesco, penso?
Petrarca diceva che l'alfa e l'omega dell'umanichesimo, la grande stagione monastica occidentale, è appunto Benedetto e Francesco. Il testo della commedia, un testo sacro, il testo sacro quasi, no? Per cui, ecco, ci sono queste varianti particolari che stiamo iniziando forse a capire. Poi, come dicevo poc'anzi, c'è anche un frammento dell'ottimo commento. Cos'è l'ottimo commento? Già all'indomani della morte di Dante Alighieri si avvertiva, anche da parte degli stessi fiorentini, di avere supporti che spiegassero in qualche modo, illustrassero quei passaggi, quei termini astrusi, quei concetti difficilissimi, quel linguaggio stesso. Già all'indomani della morte di Dante Alighieri, appunto, la gente non comunemente era in grado di capire il testo della commedia. Quindi appunto abbiamo questo corpus che si chiama l'Antico Commento. All'interno di questo corpus abbiamo anche negli anni 30 del 300 un signore che non ha un nome, ahimè, per cui il commento si chiama Ottimo. Ottimo per la cosiddetta ottima fiorentinità del dettato. Il frammento emerso dai nostri incartamenti notarili di Cerreto di Spoleto, l'elemento emerso veramente interessante qua, è dell'ottimo. Siamo all'inizio del Purgatorio, quello della seconda cantica, in cui c'è tutta una sezione che non c'è, che non esiste nella tradizione dell'ottimo pervenuta a noi oggi ufficialmente. Pare che si tratti veramente di uno scritto, in questo caso, che appunto andrà a collocarsi molto alto. In filologia si chiama lo stemma codicum, quindi l'albero genealogico, no, dei manoscritti. Sicuramente si tratta di una fase alta.
Quando dici alto, significa più antico?
Sì, 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 più vicino, più vicino, bravissima, più vicino appunto al cosiddetto, noi lo chiamiamo archetipo, quindi appunto la primissima copia presa dall'originale, molto antico, il più vicino, molto vicino appunto alle originarie intenzioni dell'autore. Se già dalla piccolissima Cerreto abbiamo questo fervore, come dire, umanistico, questa attenzione per una tradizione dantesca pur periferica, con magari dei connotati peculiari, propri, cosa verrà mai dal capoluogo della zona? Per cui, no, sicuramente ne vedremo delle belle prossimamente.
Allora ti aspettiamo per raccontarcele.
Magari, benissimo.
Fino ad ora, considerando chiaramente che lo studio continuerà, delle cose che sono emerse da questi frammenti, semplificando per chi ci ascolta, quali sono le ipotesi, le idee, secondo te, più interessanti?
A livello testuale non ci saranno grandi novità. Quello che emerge di eclatante è appunto da capirsi sul piano culturale, ossia capire che la commedia è sentita come forza trainante, come caratterizzante, come matrice che accomuna l'italianità, il testo base che dà appunto, come dire, forza identificativa a queste popolazioni, pur periferiche, persone magari anche semplici, in grado di leggere ovviamente, che si sentivano in qualche modo accomunate, no, da un patrimonio culturale comune, in questo caso dantesco. Questo appunto a distanza di 5 secoli, no, dall'Unità d'Italia. Questi sono dati francamente commoventi, importanti. Allora, poi l'aspetto ovviamente per me personalmente più importante, più gratificante, è che il progetto di cui sono umilmente direttore è stato inserito fra i progetti approvati dal Comitato Scientifico Dantesco del Ministero, del MIBACT, e sarà il contributo dell'Umbria alle celebrazioni dantesche del 2021. Sai che ogni regione d'Italia produrrà almeno un contributo alle celebrazioni, e questo ci riempie di orgoglio.
E tutto questo nasce da dei frammenti di manoscritto che sono stati utilizzati per riparare, mettere insieme documenti. È incredibile questa storia.
Atti notarili. Tizio vende una maiale a Caio, eccetera eccetera, e poi appunto, ecco, a rinforzare i piatti, no, questi pezzi di legno che tenevano insieme, no, gli incartamenti, la commedia.
E continua così, ovviamente, la magia della scoperta di questo testo, che ancora continua a dover essere scoperto in tutta la sua grandezza. Allora, noi ringraziamo il professore Rodney Lockey, che ci è venuto di nuovo a trovare, e chiaramente magari ci risentiremo nel corso degli studi, così ci racconterai altre interessantissime scoperte intorno a questi studi di frammenti.
Grazie, grazie a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.